La comunità giovanea è il titolo tema che io ho scelto al posto di una terminologia che è diventata corrente negli studi
Hai
giovanei,
avuto?
dire dagli anni 70, metà 80, nell'ambiente soprattutto delle lingue anglosassoni, dove si parla di scuola giovanea, però questa era già una terminologia usata dai tedeschi, come si dice scuola di Paolo, scuola di Giovanni. E con tutto il rispetto per queste ricerche che sono molto puntuali, precise, che utilizzano modelli anche sociologici, in modo particolare dell'ambiente americano, ma anche lì nel mondo tedesco. E io eviterei il termine scuola, lasciamo Paolo, ma per Giovanni, perché il modello scuola richiama più un maestro con un'organizzazione di tipo accademico. Nell'ambiente giudaico c'è il modello scuola, yeshiva, la Bet Midrash, la scuola dello studio della Torah, della scrittura. Preferirei un linguaggio meno impegnativo e meno determinato, il termine tradizione. O comunità, più che l'idea che c'è un percorso con un diploma finale, perché questo avviene nel rabbinato. Il rabbinato prevede corsi e poi l'ordinazione rabbinica alla fine, questo nel secondo secolo, con vere e proprie scuole Tiberide, scuole di Amnia prima, c'è la scuola anche babilonese dove si producono testi. E qui dunque preferirei parlare di una tradizione, cioè la trasmissione che è stata prima in maniera viva, orale, e poi è incominciata la registrazione, la documentazione scritta, e che alla fine noi in maniera chiara, cosciente, consapevole, avevo un documento, perché adesso parla di Biblion, uno scritto, sia qui come l'Apocalisse, e dunque. È vero, il prodotto finale è un libro, ma nato, detto, non tanto dentro una scuola accademica con corsi e maestri, eccetera, ma dentro una esperienza di fede vissuta e poi raccontata, ripensata in più fasi, eccetera. Questa è una prima puntualizzazione, la comunità di Giovanni, l'esperienza di Giovanni, la tradizione di Giovanni, che poi il linguaggio che si adopera anche per Paolo e anche per i sinottici, più che l'ambiente scuola, accademia, con tanto di organizzazione, di ruoli, eccetera. E la prima cosa che vorrei toccare con voi è il rapporto tra questa tradizione giovannea, che è vissuta in una comunità, forse in più fasi, anche se non siamo in grado di ricostruire come ha tentato qualcuno, nella prima fase nell'ambiente giudeo-cristiano, poi sono entrati i samaritani, poi è emigrata verso Pella, poi verso Efeso, ma sono più tentativi che sono affascinanti, però e la base storico-documentaria è molto discreta, molto povera. Si sa che i cristiani, secondo alcune testimonianze riprese poi da Eusebio, sono fuggiti a Pella al tempo della rivolta, la guerra antiromana del 66, e ci sono poi presenze di cristiani a Efeso, ma di questo parleremo dopo, sulla origine efesina del quarto Vangelo, che pone un problema, dico subito, il rapporto con l'Apocalisse orienterebbe verso Efeso, ed è strano che in questo ambiente giovanneo, tradizione giovanea, non c'è un accenno a un personaggio importante di Efeso che ha una sua tradizione con scritti ben noti, che si chiama Paolo di Tarso. Ma si ignorano completamente queste due. E mentre con i sinottici si pensa che c'è qualche cosa, il mistero, i misteri, questo linguaggio, che forse c'è un legame con Paolo, Luca, un ammiratore di Paolo, Paolo e Giovanni sono tutti e due a Efeso, parlo di scuole, tradizioni, ambienti ecclesiali, si ignorano completamente. Qua è un problema di come convivono questi cristiani del primo, secondo secolo. Il rapporto a Giovanni sinottici. C'è stata, dicevo, questa teoria fondata su un equivoco, parlando del Vangelo spirituale, Evangelio Pneumaticon, contrapponendolo ai sinottici, e allora la teoria, l'ipotesi che si faceva era che il quarto Vangelo è stato scritto per integrare i sinottici che raccontano le cose materiali e lui racconta le cose spirituali. Io ti ho detto che questo non c'entra nulla con l'idea di pneumaticon, che vuol dire sotto l'impulso dello spirito, che altrettanto è più materiale e insiste sulla carnalità, diciamo così, della parola, perché solo Giovanni ad operare il termine la parola divenne carne. E quando rilegge la formula tradizionale dell'Eucaristia, non dice soma, ma il pane che io darò è la mia sarx. Dice, ma perché è carne? Vedremo il problema della sarx. Ha a che fare con il termine che poi diventerà comune nel linguaggio delle chiese, la incarnazione. Perché la parola carne? Perché c'è un problema di alcuni gruppi che negano l'umanità di Gesù, il realismo. E dunque Giovanni insiste su questo realismo, indicando tempi, luoghi, modalità del suo agire, in alcuni casi molto più materiale e più preciso dei sinottici. Quindi questa idea che Giovanni racconta cose spirituali, perché quelli hanno raccontato già le cose, la biografia materiale, non sta in piedi. Altra idea che Giovanni ha scritto per soppiantare i sinottici, anche questa non ha nessuna base, l'orientamento attuale a partire dalla metà del Novecento è che Giovanni scrive in modo autonomo senza dipendere direttamente dai sinottici. Dipende da una tradizione comune, ecco l'idea di tradizione, un bacino a cui tutti attingono e qualche cosa del rapporto tra i tre sinottici capisce che c'era una pluralità di tradizioni, almeno la tradizione delle sentenze o cosiddetti logia, una tradizione del racconto della vicenda di Gesù, di cui Marco ci dà un esempio, e probabilmente anche la presenza di alcuni logia nelle lettere di Paolo ci fanno capire che c'è un ambiente molto fluttuante a cui possono attingere tutti. Dunque, il quarto Vangelo non dipende da una lettura materiale di Marco, Matteo e Luca, ma dipende da questa tradizione. Si può però aggiungere che Giovanni presuppone alcune conoscenze, che uno conosca già qualche cosa di Gesù e dunque presupponga l'esistenza di altre narrazioni, di altri racconti o comunque di una conoscenza attraverso quella tradizione che è confluita nei tre che noi conosciamo come Vangeli sinottici. Il rapporto dunque non è di dipendenza letteraria, ma di un'affinità, soprattutto per quanto riguarda la passione e morte di Gesù, anche il racconto dei pani, che voi trovate raccontato due volte in Matteo, due volte in Marco, una volta in Luca, e poi Giovanni, capitolo 6, che ha molta affinità con Marco, perché parla ai pesci di cinque pani, due pesci, parla di quanto deve spendere per comprare pane. E dunque una tradizione da cui dipende Marco e dal quale dipende anche Giovanni, più che una dipendenza dal testo letterario scritto di Marco. Qualcosa di simile avete in quell'episodio di Maria di Betania, che durante un festino, un banchetto preparato per Gesù, in cui c'è un ospite d'onore particolare, che è Lazzaro risuscitato, Marta serve, e Maria compie questo gesto, e qui avete ancora queste due figure che troviamo in Luca e con ruoli che possono essere affini a quelli di Luca, perché è Marta che serve e Maria che invece sta seduta con gli altri uomini, come discepoli, ad ascoltare la parola, come quel dialogo tra Gesù e Marta. E dunque, qui in questo caso avremo dunque un contatto con la tradizione che è finita in Luca, e solo Luca racconterà di una donna anonima che non c'entra con Maria di Magdala. Solo che poi nelle letture dei predicatori c'è stata una confusione, per cui Maria di Betania è diventata Maria di Magdala, la peccatrice anonima è diventata Maria di Magdala in Occidente, a partire da Gregorio Magno, ma i greci distingueranno chiaramente: Maria di Magdala è una donna guarita da una grave malattia, la peccatrice anonima è un'altra donna che non c'entra con Maria di Magdala, però andate voi a togliere ai giornalisti, ai cineoperatori. Una bella Maddalena con i capelli lunghi, come fai a presentare invece una signora benestante che non c'entra nulla con la peccatrice? È più romantico l'idea di me. Ma ho detto, lasciamo queste storie delle sovrapposizioni. Luca racconta di questa donna anonima che entra piangendo, versa il profumo sui piedi di Gesù, le asciuga i capelli. Lì si capisce che Giovanni un racconto analogo nel capitolo 12, in cui non è la peccatrice, ma è Maria di Betania che spezza il vasetto di alabastro, lo versa sui piedi di Gesù e lascia i capelli. Dunque c'è questa tradizione che Giovanni prende in parte dalla tradizione di Luca, ma anche dalla tradizione di Marco e Matteo, che hanno un altro racconto, non collocato in Galilea, non in casa di un fariseo, dove non c'entra la peccatrice, ma una certa Maria, che è sempre a Betania, capite la sovrapposizione. Avete un'idea di come le tradizioni intrecciate? E in questo mare fluttuante di frammenti di tradizioni, e ognuno ha preso per costruire un quadro narrativo secondo la sua prospettiva. Nel caso di Giovanni è molto chiaro che è la sorella di Lazzaro, la sorella di Marta, che compie questo gesto di generosità, suscitando la reazione non degli anonimi, ma di un personaggio che in concorrenza con la figura femminile è Giuda, e solo. A questo punto dirà Giovanni, è solo lui che tiene la cassa e portava via quello che mettevano dentro. Per cui Giuda diventerà l'antidiscepolo. Vedete nella scena della cena è molto chiaro, è il discepolo amato che diventa il comunicatore e conosce l'identità. Quello è il discepolo che non si lascia purificare, non si lascia lavare i piedi, o meglio, pur avendo fatto il bagno, non è. Ed è lui che critica il gesto di amore generoso, ma è un ladro e non si interessa dei poveri, si interessa solo dei soldi. Cioè questa è la contrapposizione tipica del quarto Vangelo. Due esempi di come la tradizione che voi conoscete nei sinottici è stata ripresa, rielaborata nel quarto Vangelo. Una cosa interessante, quello che colpisce di più i lettori del quarto Vangelo sono questi dialoghi di Gesù, chiamati impropriamente discorsi. Il dialogo con la donna di Samaria, il dialogo con Nicodemo, il dibattito con i giudei e poi quel lungo dialogo che chiude il Vangelo prima dell'arresto, passione, morte e risurrezione, chiamato anche qui proprio discorso di addio. Ed è questo che dice, ma insomma, questo Gesù è quello dei sinottici che parla con piccole sentenze, proverbi, parabole. Oppure è questo Gesù che gira, gira, parlando dell'acqua, della luce, del pane, il pane che io vi darò, e avanti. Poi alla fine si perde il filo, non si... e lui il pane e la parola, il pane e la sua vita. C'è questo modo di presentare in termini contemplativi, che è tipico della maniera biblica, profetica di parlare. È chiaro che questa è una elaborazione fatta in un ambiente che approfondisce il messaggio di Gesù, concentrandolo in alcuni grandi simboli. Sono la luce, la vita, la strada, la verità, i grandi temi con i quali Gesù si autopresenta, io sono, come risposta al bisogno profondo dell'essere umano. Ebbene, questi discorsi o dialoghi ruotano attorno a alcune sentenze che trovate anche nei sinottici. Sono stati contati almeno 16 di questi logia, che secondo alcuni è il materiale più sicuro della tradizione storica. Uno a caso, proprio parlando della sua condanna a morte a Gerusalemme, nell'ultimo capitolo del Libro dei Segni, capitolo 12, si avvicinano alcuni greci che sono venuti a Gerusalemme per la festa, vogliono avere un appuntamento con Gesù, vogliono vedere Gesù, si rivolgono a Filippo e Andrea. Filippo e Andrea vanno da Gesù e Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il figliuomo sia glorificato. E poi avete quella piccola similitudine: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, porta molto. Chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Questa è una sentenza molto importante che trovate riportata nella triplice tradizione sinottica, quando Gesù incomincia quella catechesi, insegnamento nel cammino verso Gerusalemme. Rivolgendosi alla folla disse: chi vuol venire dietro a me, prende la sua croce, eccetera, rinnega se stesso, mi segue. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, avanti, chi perderà per me o per il Vangelo la vita, la salverà. Ed è un logio formulato con alcuni ritocchi giovanei. Qui vi rendete conto come ha lavorato sulla tradizione che circolava, collocando però dentro un altro contesto, che è quello del dialogo con questi greci, annunciando la sua morte come il chicco che porta frutto, e la maniera per portare frutto, cioè la missione, è quella di affrontare la morte. Utilizzando questi loghi, sono almeno 16 loghi che trovate sparsi nel quarto Vangelo, attorno ai quali sono costruiti questi cosiddetti discorsi. Io preferisco il termine dialogo, sono tutti dialoghi, cioè c'è un interlocutore che in genere non comprende o capisce male, pensa che Gesù voglia dargli l'acqua corrente, la donna di Samaria, e lei dice va bene, così non corro qui tutti i giorni a prendere acqua. Ma lui parla di un'altra acqua, che è quella che zampilla, eccetera, che poi è la verità, è lo spirito, la parola interiore è lo spirito. Sulla base di questa relazione un po' complessa con i sinottici, dicevo, non da dipendenze letterarie, ma da tradizioni che stanno a monte, che circolavano, soprattutto quelle delle parole, o anche narrazioni di Semeia, notate anche il linguaggio diverso. I sinottici diranno sempre dinameis, i segni, potenti, usano anche il termine terata e semeia, però Giovanni regolarmente usa il termine semeia. Adesso finalmente hanno lasciato perdere la traduzione vecchia, miracoli sono segni, segni che è il linguaggio biblico per dire gesti sui quali appare il progetto salvifico di Dio, l'atto potente di Dio che interpella il credente o colui che partecipa a questa esperienza, e dunque nel cammino di fede si collocano i segni perché voi crediate che Gesù, eccetera, no? La scelta di questi racconti. L'ipotesi che si fa è che il Vangelo sia nato come raccolta di segni, prima fonte o tradizione, e poi una raccolta di loghi attorno ai quali si sono sviluppati i cosiddetti dialoghi, poi il racconto della passione. Quindi il materiale che ha autorizzato, materiale tradizionale più che materiale scritto, è questo dei segni. Non è casuale che il primo segno, il prototipo, l'archetipo, il segno di Cana, capitolo 2, verso 11, commenta così: questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni. Il testo greco usa il termine arché, è una specie di archetipo. Non è solo l'inizio cronologico, ma è anche una specie di modello, il primo dei segni compiuti da Gesù, e gli manifestò la sua gloria. E i suoi discepoli credettero in lui. C'è già tutto qui, il rapporto tra l'azione di Gesù, che rivela la potenza benefica di Dio, e il cammino di fede. Questo modo di segnare, ritmare la narrazione lo trovate di nuovo nel capitolo 4, dopo il dialogo con la donna di Samaria, l'incontro con i Galilei, e un ufficiale che va da Cafarno fino a Cana di Galilea, dove si trova Gesù, e l'autore lo introduce così: andò di nuovo a Cana di Galilea, dove ha cambiato l'acqua in vino, Giovanni 4,46. Concludendo questo racconto della guarigione del figlio, il padre scese da Cafarno per chiedere con insistenza che Gesù intervenga per salvare il suo figlio che sta per morire. Verso 54, piccola nota redazionale: questo fu il secondo segno. Il primo, l'inizio dei segni, l'archetipo, il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Sembrerebbe che lui stia seguendo una specie di raccolta in cui c'è un primo, c'è un secondo, però la conta finisce qui. Ha utilizzato ovviamente una tradizione, lasciamo perdere la parola fonte, l'idea di un documento scritto, che si può pensare per i sinottici, quando coincidono le parole, l'ordine, è difficile pensare solo a una tradizione sentita oralmente. Lì è chiaro che c'è un documento sul quale lavorano. E qui probabilmente è una tradizione di questi racconti che l'autore ha utilizzato, conservati nel suo ambiente, nella sua comunità. Come ho detto, la tradizione dei loghi è soprattutto il racconto della passione, che però venne elaborato in maniera molto autonoma. Ha cancellato completamente l'istruttoria ebraica, una piccola udienza nel palazzo di Anna, e Caifa non organizza nessuna seduta. Lo prende in consegna per portarlo poi il giorno dopo a Pilate. Elementi che trovate nei sinottici, però rielaborati in maniera molto originale. Tutta la scena del processo romano è costruzione originale di Giovanni, e anche il racconto della morte di Gesù con la scena della madre del discepolo non ha paralleli. Le tradizioni sinottiche conoscono la presenza di alcune donne che erano seguite da Galilea, tra cui le parenti, però stanno lontano, da lontano. Giovanni, siccome deve annunciare la sostituzione, la madre avrà un altro ruolo e al posto di lui sarà un altro figlio, allora presenti lì in modo che possano comunicare. Però io ho spiegato anche perché poteva esserci un uomo. Tutti gli altri sono scappati. Quello poteva perché era un personaggio che aveva un certo rapporto con l'autorità del tempio, col mondo del sommo sacerdote ebraico. Questo è un primo elemento dunque per caratterizzare questa comunità che ha conservato la tradizione, ha rielaborato la tradizione dei racconti, i segni, dei loghi, delle sentenze e nella forma dei dialoghi giovannei e poi il racconto della passione, anche qui in modo molto originale. La tendenza è quella di concentrare l'attenzione su personaggi singoli, per cui il racconto di Pasqua è costruito attorno a Maria di Max, sono sparite le altre donne, poi anche la storia del dubbio, delle difficoltà di un cammino di fede per chi incontra il risorto, la concentrata figura di Tommaso. È tipico di Giovanni di presentare figure emblematiche, il cieco nato, la donna di Samaria, Nicodemo. Vedete allora queste narrazioni in cui utilizza dei personaggi per mostrare qual è il cammino di fede. E dentro questo cammino di fede vediamo allora il profilo di una comunità che deve ritrovare le ragioni profonde del proprio credere, aderire a Gesù come Cristo e Figlio di Dio, quello che abbiamo sentito riguardo allo scopo e ai destinatari. A questo punto io vorrei aprire una finestra che è importante per il riguardo al Vangelo, è importante per il nostro tempo. Rapporto di Giovanni con la matrice ebraica. Gesù è ebreo, Giovanni non nega questo, non dice nulla della sua nascita, lo mette in parallelo con Mosè, non contrapposto. La legge fu data da Dio, dono, per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero a noi, divennero realtà per mezzo di Gesù Cristo. C'è il confronto Mosè-Gesù, non la contrapposizione. C'è un grande dibattito nel capitolo 5. Lui viene accusato di farsi uguale a Dio perché chiama Dio suo padre, che lui rivendica di agire anche il giorno di sabato, come Dio. E lì tutta una discussione. A questo punto c'è un confronto con i giudei. Gesù porta le sue testimonianze a suo favore, a sua difesa, Giovanni Battista, le opere che il padre compie e sotto le scritture. Scritture nelle quali voi pensate di avere la vita eterna, le scrutate, le indagate e il Darash. Da cui viene Midrash. Però voi non accettate la testimonianza e chiude: non sono io ad accusarvi, è Mosè che vi accusa, perché se voi credete a Mosè dovete credere anche a me. E dunque questo conflitto, confronto con l'ambiente giudaico. Prima di procedere, io volevo leggere due testi di Giovanni in cui ricorre un termine inventato da questa comunità, in questo ambiente, per parlare del suo rapporto con la sinagoga. Poi leggeremo un altro testo terribile, più duro nei confronti del giudaismo, che poi aiuterebbe forse a capire ma dove è stato redatto. Perlomeno c'era una comunità ebraica, un ambiente in cui c'è uno scontro e confronto tra questa comunità che si richiama a Gesù con un approfondimento della tradizione, dei loghi, dei racconti di guarigione, di donazione e poi il racconto terribile della morte. Però il racconto della morte ha centrato tutto sul processo romano, più il confronto col potere politico e non con il Sinedrio, il Caifa, perché quello era stato già deciso nella prima parte del Vangelo. I testi che vi leggo, il primo lo troviamo al capitolo 9, una delle narrazioni giovannee incentrate su un personaggio emblematico del cammino di fede, il cieco congenito. La guarigione, poi Gesù sparisce e rimane. Questa persona guarita che fa tutto un cammino in cui recupera la sua identità e scopre chi è Gesù. Per cui capire chi sono e capire chi è Gesù coincide nel cammino di fede. Il cieco, come tutto, si scontra con i curiosi che dicono: ma non è lui, è un altro, somiglia. No, sono io. Fanno raccontare. Poi il problema è più grave perché intervengono i tutori della legge, i farisei. Era un sabato e dunque chiamano il cieco, dice: questo gruppo di osservanti che ha dei problemi, ha trasgredito il sabato, è un peccatore, ma come può guarire un cieco se è un peccatore? Dio non ascolta i peccatori. La terza fase è quando chiamano i genitori e chiedono se è loro figlio, se è cieco, come ha riacquistato la vista? E loro dicono: è nostro figlio. Come ha riacquistato la vista e chi lo ha guarito? Noi non sappiamo. Cioè, in qualche maniera si lavano le mani, non vogliono impacciarsi in questa faccenda. E l'autore fa una nota fuori campo, al capitolo 9, verso 22, leggo così: questo dissero i suoi genitori. Un momento prima leggiamo il 21. Sappiamo che questo è il nostro figlio, che è nato cieco, ma come ora ci vede non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Nota, ho detto, fuori campo del redattore: questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Christos o Christos, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo, i suoi genitori dissero all'età: chiedetelo a lui. Poi la storia va avanti con un altro confronto con le autorità giudaiche, chiamate o iudaioi, i giudei, distinti dai farisei. I farisei sono giudei, solo che o iudaio è una categoria particolare che rappresenta il fronte avversario. I giudei avevano emanato un editto, un decreto che fosse scomunicato. E il termine adoperato, ve l'ho trascritto qui, è aposinagogos, che non c'è nei papiri, corrisponde a scomunicato, fuori della sinagoga, dell'assemblea. Questa è la prima volta in cui ricorre questo termine. Di fatto poi il cieco, che rivendica un rapporto speciale con Gesù, che gli ha donato la vista, eccetera, viene cacciato fuori. Gesù lo rincontra e, dopo aver denunciato la cecità dei farisei, parlerà del pastore. Pastore che si prende cura delle pecore fino a darla vita. Noi va unito insieme, e sullo sfondo c'è il problema di una comunità, del rapporto con l'ebraismo, dello scontro, del conflitto, fino a questa specie di disciplina o editto di scomunica. Questo vocabolo ritorna una seconda volta nel capitolo 12. Siamo ormai alla fine. Prima di fare un bilancio di tutta l'attività di Gesù, dicendo perché, nonostante i segni che lui ha fatto, non credevano, e due testi per superare questo scandalo teologico: Gesù ha compiuto segni tali che dovevano credere, ma non potevano credere perché la scrittura ha detto già che sono ciechi. Trovate in Isaia: ha reso ciechi i loro occhi e duro il loro cuore, eccetera, eccetera. Testo di Isaia, capitolo 6, utilizzato anche nei sinottici e nella tradizione di Paolo. E il 41, un commento. 12:41. Questo disse Isaia, e il testo si trova nel capitolo 6 a commento, o comunque nella scena della chiamata. Vede il Signore, il Re, sul trono, c'è la scena dell'investitura e poi il mandato. Chi manderò? Manda me, e vada questo popolo che ha occhi e non vede, ha orecchie e non ascolta, perché il cuore è malato, indurito. Questo testo viene riletto così in Giovanni. Questo disse Isaia perché vide la sua gloria, ricordate la scena del Tempio, il trono di Dio, e la sua gloria riempie la terra, il canto della corte divina, e parlò di lui, non di Dio, del Signore, del Messia, della parola di Dio. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo dichiaravano per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio, tema che abbiamo trovato nel capitolo 5, questa tendenza della comunità dei maestri di citarsi a vicenda la gloria degli uomini, non invece la gloria di Dio che Gesù rende presente, comunica, rivela la potenza benefica di Dio nella sua umanità, parole e gesti, per non essere espulsi dalla sinagoga. Dunque, tra i capi sapete che c'è almeno uno. Quando presenta Nicodemo, c'era tra i giudei un capo, uno dei farisei, Nicodemo. Dunque, ci sono autorità ebraiche che aderiscono a Gesù, ma hanno paura del gruppo degli integristi osservanti che dopo il 70 controllano il giudaismo e riorganizzano il giudaismo nella forma che poi diventerà rabbinismo. Siamo un movimento farisaico laico. Per la seconda volta torna questo vocabolo per non essere aposinagogoi, espulsi, escomunicati, non far parte più dell'assemblea della sinagoga. Pare che il termine sinagoga, più che edificio, indica prima di tutto assemblea, riunione. Potete dire anche comunità, non è solo l'assemblea riunita, è l'idea di una comunità che si riunisce, o anche il luogo dove si riunisce, ma prima di tutto è la comunità ebraica. Per la terza volta, Ritorni un testo molto conflittuale, e questo ci farà l'ultima citazione che vorrei farvi, sulla quale possiamo anche parlare poi con un po' di calma. Capitolo 16. Siamo nel contesto del cosiddetto discorso di addio, chiamiamolo dialogo finale, testamento. Incomincia nel capitolo 14, dopo il gesto simbolico di accoglienza alla mensa dell'amore, lavanda dei piedi, accoglienza che purifica. La morte di Gesù, un atto di amore che purifica, e incomincia questo discorso, questo parlare interrotto da Pietro e poi da Tommaso, Filippo e poi Giuda, non l'Iscariota, poi tutti insieme. Cioè, è un continuo, anche se ho detto prevale il discorso di Gesù, le parole di Gesù, ma con questi interventi che introducono temi e argomenti nuovi. Capitolo 16. Il cuore di questo testamento che traccia il profilo della comunità. Dopo poi dirò alcune cose su questa comunità giovannea. Alcuni dicono una comunità ripiegata su di sé, settaria, non c'è l'amore dei nemici, lo sapete, no? Anzi, c'è un conflitto con quello di fuori. Molti restano ben impressionati al quarto Vangelo: amatevi come io vi ho amato, non c'è amore più grande che dà la vita. Che bello, che bello, voi siete miei amici. E attenti, attenti, rischio della implosione. Non c'è quello che trovate in Luca e Matteo della tradizione dei Loghi. L'amore del prossimo è amate, pregate per i vostri persecutori, amate i vostri nemici. In Giovanni è difficile trovare questo. Sono parole dure, ascolteremo per un momento. Andate a leggere poi la prima lettera, Dio è amore. Andate attenti, cosa... è vero, è tutto vero, sta corsando. Però sono usciti da noi, non appartengono a noi, sono figli del diavolo. Ascolteremo fra un momento i figli del diavolo, chi sono. Ma prima di arrivare a questo testo, perché ho detto molti restano affascinati questa idea di volersi bene, essere uniti. Sono dei problemi in questa comunità. Quando si insiste molto sull'unità, Renato, vuol dire che sono problemi di divisione. Quando i pastori dicono state uniti, voletevi bene, c'è problema. Lo scontro dentro, eh. E nel quarto Vangelo c'è questo problema. Non si parla di scisma all'interno, scisma lo troverete nella prima lettera, sono usciti, non è dei nostri, sono del mondo delle tenebre, tutto il linguaggio negativo che nel quarto Vangelo riguarda i giudei è attribuito a questi che negano che Gesù è venuto nella carne. Cioè sono cristiani che non condividono la linea del rappresentante autorevole che rende testimonianza, ha visto, ha toccato con mano e l'annuncia a loro, perché siano in comunione con lui e attraverso lui e loro con Gesù Cristo e Dio Padre. Capitolo 16. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi, crisi di fede, cioè affrontare il momento critico del passaggio. Dopo la morte e risurrezione di Gesù, quando si scontreranno con l'ostilità e la violenza, vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me, ma vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate perché io ve l'ho detto. Dunque li prepara a questo scontro. Persecuzione che riflette il conflitto di una comunità post-pasquale che ha problemi con il mondo esterno, soprattutto il mondo ebraico. Per la terza volta ricorre il termine aposinagogos, escluso, tagliato fuori. Solo che qui viene rincarata la dose dicendo che vi uccideranno. Casi di cristiani uccisi, sì, si parla di forse qualche episodio, anche di Sinozzi dice vi flagelleranno, crocificeranno alcuni. Episodi di crocifissioni più tardi, forse ci saranno episodi di questo, ma non nelle prime generazioni. Chi vi ucciderà tenderà di rendere culto a Dio, cioè in nome di Dio per la fedeltà. Ed è una lettura, l'ho detto, molto drammatica e conflittuale. E a questa proposta vorrei chiudere con il capitolo 8, in cui il rapporto conflitto con l'ebraismo assume toni di una violenza che trovate solo in alcuni passi di Matteo, ma non in termini così espliciti. Capitolo ottavo, il capitolo centrale, attività di Gesù a Gerusalemme durante la festa delle capanne, festa autunnale, popolare. Gesù sale a Gerusalemme, insegna nel Tempio, proclama che lui è la fonte di acqua viva, si proclama la luce del mondo e c'è un dibattito con i farisei. Sua testimonianza, la sua identità, E si conclude la parte del capitolo ottavo con questa dichiarazione: a queste sue parole molti credettero in lui. Giovanni 8:30. Poi a 31, 8:31. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto, dunque si tratta dei giudei che hanno aderito a lui, giudeo-cristiani, aderenti al movimento di Gesù: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscete la verità vi farà liberi. Testo famoso, la verità è lui, non è il sapere. Dunque il rapporto con Gesù, l'accoglienza della sua parola, rende le persone libere, come sono i figli liberi che stanno in casa, a differenza del servo, ricordate, Ismaele, cacciato fuori, mentre il figlio rimane. Sullo sfondo c'è la scena. Perché dopo si parla di Abramo, l'unico testo in cui si parla di Abramo nel quarto Vangelo, capitolo ottavo, e davanti a questo dibattito, ma noi siamo liberi per nascita, non abbiamo bisogno di essere liberati. Chi fa il peccato in Giovanni è il rifiuto della verità o dell'amore, rifiuto della rivelazione, la parola che Gesù rende presente. Gesù invita a compiere le opere di Abramo per essere discendenti di Abramo. Voi chiamate Abramo vostro padre, ma voi avete un altro padre, padre vostro non è Dio. Leggo adesso a questo punto la parola conflittuale di Gesù che riflette il problema di una comunità che ha un conto aperto e un fronte conflittuale con la comunità ebraica. Dirò poi qual è il problema che sta sullo sfondo di questo dibattito, di queste parole molto forti. Gli risposero: noi non siamo da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio. Verso 42. Disse allora Gesù: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Dunque è un'affermazione più che una domanda. Voi non potete, dirà poi nel capitolo 12, non potevano credere, perché Isaia aveva detto così, sono ciechi, hanno l'incapacità a cogliere la luce. Non potete ascoltare perché non siete dalla parte di Dio e dunque non potete accogliere quello che Dio ha inviato. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio, non stava a salvo nella verità perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo perché è menzognero e padre della menzogna. Quei giudei che hanno creduto in lui, che si richiamano ad Abramo, discendenza di Abramo, che sono figli di Dio, voi siete figli del diavolo. Perché è l'omicida, la storia di Caino letta come generato dal diavolo e dunque uccide il fratello perché è omicida, questo lo trovate nella prima lettera. Perché ha ucciso il fratello? Perché era figlio del diavolo, che è omicida. Ed è menzognero la tentazione che gioca sulla menzogna. Dunque, la falsità è l'omicidio, la violenza, che poi sfoceranno nella condanna a morte di Gesù. Ed è interessante la maniera come legge la tradizione della passione. Pilato discute con Gesù, alla fine viene ricattato, se liberi costui, non sei amico di Cesare, lo consegnò a loro perché fosse crocifisso. E loro sono i giudei. Di fatto non sono i giudei che crocifiggono, ma i soldati. Ma Giovanni insiste che sono i giudei. Che compie il desiderio del Padre vostro, che è omicida, è colui che nega la verità, rifiuta la verità, che poi coincide con la realtà dell'amore, o Gesù stesso che è la verità. Questo testo, ho detto, è molto forte. Qualcosa lo trovate in Matteo, guai a voi scrivi farisei, ipocriti, eccetera, che uccidete, che costruite i monumenti ai profeti, uccidete i padri vostri. Se noi leggiamo questo testo, come fosse un problema del rapporto tra una religione e un'altra. Quando viene esteso questo testo, la comunità giovanea fa parte ancora dell'ambiente giudaico. E dunque è un dibattito in famiglia, tra cugini. Mentre noi oggi, quando leggiamo questo testo, sono i cristiani organizzati che vedono la minoranza ebraica che è lì, che non si capisce bene cosa sta a fare, o si converte oppure viene eliminata. Questa è la storia successiva. Ma qui siamo in un contesto in cui, ho detto, il cristianesimo ancora non si è separato ufficialmente. Sono quei giudei che hanno creduto in Gesù e dunque è una componente della comunità giovannea che ha problemi al suo interno di scontro, rapporti con l'ufficialità ebraica che ha emanato o comunque ha quella disciplina della Fuoriuscita, non sono più nella sinagoga quelli che confessano Gesù Cristo, neppure i capi hanno il coraggio di confessare Cristo per non essere estromessi, eccetera. C'è un problema, ma all'interno non possiamo leggere nel contesto del Medioevo, dell'epoca moderna, in cui c'è la religione cristiana, la religione islamica, la religione ebraica, e il conflitto è tra gruppi ormai distinti in termini di appartenenza etnico, culturale, religiosa. Qui ho detto è un problema ancora all'interno. È dunque un linguaggio molto forte che voi trovate nelle tipiche discussioni di famiglia, figli del diavolo, perché la stessa espressione la trovate dentro la comunità nel capitolo terzo della prima lettera, dove si dice che i fuoriusciti cristiani sono figli del diavolo perché odiano il fratello e sono omicidi, come è Caino, l'omicida, perché ha ucciso, era figlio del diavolo, come qui sono detti i giudei. Bene, possiamo chiudere la nostra lunga cavalcata. Ho esaurito tutto, il tema dell'unità l'ho appena accennato. Non c'è un sisma evidente, ci sono tensioni e conflitti. Lo sisma lo troverete nella prima lettera di Giovanni, dove c'è un gruppo che ha abbandonato, e abbandonato perché non riconosce l'umanità di Gesù e dunque la sua morte. E allora il quarto Vangelo insiste sulla umanità concreta di Gesù, la carne. Non semplicemente è diventato uomo, ma divenne carne, così anche il pane che lui promette come dono futuro è la sua umanità per la vita del mondo. Per dire umanità dice la mia carne, cioè la condizione reale, realistica dell'umanità di Gesù. Concludendo, possiamo dire così, il quarto Vangelo, fondato sulla testimonianza autorevole di un discepolo di Gesù, che sta all'origine della tradizione, che ha riletto nella comunità le tradizioni dei sinottici, però ha anche materiale proprio che non trovate nei sinottici, frutto di un'esperienza diretta, non solo di approfondimento, ma anche di materiale su tutta l'organizzazione della vicenda di Gesù con il ritmo delle feste. L'attività a Gerusalemme, discepoli che ci sono a Gerusalemme, il riferimento a Nicodemo, personaggio che assieme a Giuseppe è un sostenitore autorevole di Gesù. Si capisce allora che non è un Galileo contadino sconosciuto alle autorità del Tempio, un personaggio che ha di supporters, dei fiancheggiatori nell'ambiente di Gerusalemme, ambienti anche importanti, e il nostro personaggio che sta all'origine probabilmente conosce queste cose. Non solo la toponomastica di Gerusalemme, sa che il luogo dove Pilato prepara la sedia curule per la sentenza si chiama Litostrosse in greco e in ebraico Gabbatà, e usa questa doppia denominazione ebraica e greca per parlare della toponomastica. Ha scritto verso la fine del primo secolo e per quanto riguarda il luogo, Alessandria, Efeso, addirittura Roma, Antiochia di Siria, sono tutti ambienti che vengono identificati come possibili luoghi di nascita del Vangelo, non della tradizione che parte da lontano, viene dall'ambiente di Gerusalemme e poi è emigrata. Io dico un ambiente dove c'è una comunità ebraica organizzata, con la quale il nostro ha problemi interni e problemi poi di confronto, perché ho detto c'è questa sentenza scritta dopo il 70, perché si dà ormai per scontato che il Tempio è distrutto. Nel capitolo 11 si fa questo riferimento al luogo santo che può essere distrutto ai Romani, e dunque il Vangelo scritto dopo questa tragedia, che sia una spaccatura nella storia del cristianesimo giudaico o del cristianesimo nato nell'ebraismo e anche della nazione ebraica, e grazie a questa esperienza storicamente attendibile, frutto di una profonda rielaborazione, meditazione che non ha cancellato la radice storica, che sta parallela alla tradizione sinottica, al punto che il personaggio di riferimento è un personaggio non concorrente, ma parallelo e simmetrico a Pietro, anche se ho detto, alla fine la comunità viene accolta nella grande chiesa e riconosciuta come una testimonianza autorevole alla pari di quella dei dodici di cui Pietro è il portavoce. Grazie.